fine del Vangelo di Giovanni, quindi Giovanni 20, versetto 31. Giovanni dice: Gesù ha fatto molti miracoli, non tutti li ho scritti, ma questi sono scritti affinché crediate che Gesù è il Cristo, il Figlio di Dio, e affinché credendo abbiate vita eterna. Ora, cosa vuol dire? Adesso riassumendo, in qualche modo per estensione possiamo dire che quello che è scritto nella Bibbia, perché Giovanni nel suo Vangelo ci dimostra che Gesù credeva tutto quello che è scritto nella Bibbia, quello che è scritto nella Bibbia, i miracoli ma non solo, è vero e serve per conoscere che Gesù Cristo è Figlio di Dio e quindi avere vita eterna. E in questa società che da qualche centinaio d'anni cerca di togliere anche alcuni ambienti cristiani, cercano di togliere il soprannaturale dalla Bibbia, ribadire che quello che è scritto nella Bibbia è vero è fondamentale. Quindi quello che è scritto serve per credere che Gesù è il Figlio di Dio, perché quello che è scritto è vero. Le altre religioni, le altre filosofie, in qualche modo insegnano come innalzarsi verso Dio o come migliorarsi. Il cristianesimo, quello vero, quello basato sulla Bibbia, è completamente diverso. La nostra fede si basa su fatti storici, eventi realmente accaduti. Si parte dalla creazione, come quando è un altro discorso, ma sicuramente c'è stato un momento in cui da nulla le cose hanno cominciato a esistere. Prima non c'era niente e poi Dio ha fatto tutto. Tempo e spazio non c'erano, Dio li ha creati. E conseguentemente Dio ha creato anche noi. Un altro fatto storico è che Adamo ed Eva hanno scelto di ribellarsi a Dio. Il peccato è una realtà perché c'è stato un fatto realmente accaduto. E sono secoli che i teologi pensano e scrivono per capire la portata di questo peccato, le conseguenze, ed è giusto che sia così, ma tutto parte da un fatto storico, vero, accaduto. Adamo, come rappresentante dell'intera umanità, ha deciso di non fidarsi di Dio, pensando che facendo così sarebbe stato meglio, e si vede. Ora ne viviamo le conseguenze, e sia chiaro, le conseguenze che stiamo vivendo non è perché Dio ha detto io mi sono offeso, adesso ve la faccio pagare, assolutamente no. L'uomo ha scelto di non seguire il creatore, ma una creatura ribelle. E quando segui chi è solo odio, rifiutando chi è solo amore, non è che le cose possono per forza andare molto bene. Poi lo sappiamo, malgrado la ribellione, Dio si è rifiutato di abbandonare la sua creatura. Dio avrebbe potuto abbandonarci rimanendo santo e giusto, ma non l'ha fatto. Per un incomprensibile atto d'amore, Dio ha scelto di amare ciò che non è amabile, me e te. Dio non dice vi amo, Dio agisce per dimostrare questo amore. L'incarnazione è che Dio che entra nella storia. E l'intera Bibbia è il racconto di come Dio è intervenuto nella storia per salvare noi, il suo popolo. Ovvio, il centro di questa storia è chiaramente Gesù, che era veramente Dio, era veramente uomo, è veramente vissuto, è veramente morto, è stato veramente seppellito ed è veramente risorto. Vedete, nella Bibbia Dio non ci dice comportatevi bene. Questo non è il Vangelo. Dio nella Bibbia ci racconta ciò che Lui ha fatto e perché lo ha fatto. E quindi credendo, ripeto, credendo a questi fatti storici, conosciamo chi è Dio, chi siamo noi, cosa ha fatto, perché lo ha fatto, conosciamo Cristo e quindi abbiamo vita eterna. E come conseguenza pensiamo e agiamo in maniera diversa. Ma quello è l'ultimo passo, non il primo. Se non credo a quello che dice la Bibbia, non c'è fede, fine. E questo riguarda soprattutto la resurrezione di cui ho già parlato. Se non ci credo, non credo a nulla. La resurrezione è l'evento centrale della Bibbia, perché se credo a quello, credo che Gesù è veramente nato, vissuto, morto ed è stato sepolto. La resurrezione di Gesù è la più grande dimostrazione del potere di Dio. Non c'è stata dimostrazione più grande nella storia, perché da quel momento Gesù è vivo. Gesù è vivo ancora oggi. E questo cosa vuol dire per me? Tutto. Per spiegarlo devo fare un accenno breve, prometto, all'unione di Cristo, alla dottrina dell'unione di Cristo. Questa dottrina ci dice che per opera dello Spirito Santo, in maniera che non comprendiamo, noi figli di Dio siamo uniti a Cristo in modo che quello che Lui ha fatto e fa è come se l'avessimo fatto noi. Sembra complicato, e lo è, ma è importante. La Bibbia, specialmente Paolo, ci dice che Gesù ha agito e pagato al nostro posto, è stato il nostro sostituto, rappresentante, ma ha fatto ben di più. Quando Gesù è morto, eravamo uniti a Lui. Lui ha veramente preso i nostri peccati. Sono diventati Suoi. Quando Lui ha pagato al posto nostro, è come se noi avessimo pagato. Ma a Lui è costato tutto, a noi no. Nelle sue lettere Paolo dice che siamo in Lui e in Cristo più di 160 volte. E quando leggiamo che c'è scritto che siamo morti e risorti con Cristo, non è un modo di dire, non è come se, ma in un modo incomprensibile siamo stati uniti a Lui in questo. Lo stesso vale per la morte, sepoltura, resurrezione e ascensione. Ecco perché Paolo può dire che noi siamo seduti nei luoghi celesti con Cristo Gesù, ora. Quando Gesù si rivela a Saulo, Matteo 9, sulla via di Damasco, gli dice, non dice perché perseguiti i miei discepoli, dice perché mi perseguiti. E questa cosa è incredibile, manda fuori, Gesù non vede distinzione fra noi e Lui. E questo mi sconvolge. Forse può sembrare un tecnicismo per noi teologi, ma spero di trasmettere la forza di quello che ho detto. Noi siamo veramente risorti con Cristo. Colossesi 2,12, 3,1, siamo stati resuscitati, non saremo, lo siamo già stati. E quindi la risurrezione di Cristo non è una speranza per la nostra risurrezione futura, né la garanzia. I figli di Dio, noi oggi possiamo dire, io sono già risorto con Cristo e già seduto nei luoghi celesti con Lui. È complicato, sì, perché siamo già risorti ma non ancora, siamo là ma siamo qua. Ma Dio è grande, noi siamo limitati, per questo non capiamo. Complicato sì, ma questo mi dice che la vita qui, per quanto importante, non è tutto, anzi forse la porta è meno importante. E se me lo ricordo, do un peso diverso a quello che capita qua, molto diverso. Vivo le situazioni forse in maniera molto più rilassata. E quante volte dovrei ricordarmelo. E se non torniamo a queste verità, piano piano diventano secondarie, irrilevanti, cioè dimentichiamo. E viviamo come e solo se contasse quello che viviamo qua. È un figlio di Dio che vive così, secondo 1 Corinzi 15:19, è un poveraccio, perché dimentica lo scopo che è di Cristo, di portarci con Lui. Vedete, la resurrezione cambia tutto, perché da Genesi 3 la morte ha cambiato ogni cosa. Quando i ragazzi, più o meno scherzando, mi dicono, ma perché studiamo la storia, tanto sono tutti morti? E hanno ragione. Sono tutti morti, da Adamo in poi sono tutti morti, moriremo anche noi, sono tutti morti, ma uno e solo uno è risorto ed è ancora vivo, altri sono risorti e sono rimorti, uno solo è ancora vivo. E da sempre l'uomo cerca di negare la morte, il mito dell'eterna giovinezza, della vita eterna, è vecchio come l'umanità. La nostra società fa di tutto per allontanare la morte, per non pensarci. E senza Dio c'è bisogno di negare la morte. La negazione più grande è forse dire che dopo non c'è niente, così neghi che ci sia qualcosa, basta. Per chi non conosce Dio, la morte è ciò che condiziona l'esistenza. Ma, Giovanni 16,33, Gesù dice, vi ho detto queste cose affinché abbiate pace in me. Nel mondo avrete promessa, avete tribolazioni, con sofferenze, problemi, difficoltà, eccetera, eccetera. Ma fatevi coraggio, non perché siete forti voi, ma perché io ho vinto il mondo. Cosa vuol dire? Facciamo un esempio, due. Ipotizziamo di dover subire un intervento che fa differenza fra la vita e la morte. Siamo lì, stiamo soffrendo, abbiamo paura. Poco prima dell'intervento siamo nel letto, arriva il chirurgo, si sdraia nel letto a fianco e ci fa, ti capisco. Anch'io ho sofferto. Ok, e allora andiamo e rimani lì. Oppure sei come i nostri fratelli, i nostri concittadini in Emilia, sei in questo tragico momento, anzi preghiamo per le chiese che possono usare questa situazione per servire, amare e portare Cristo. Comunque sei lì, sei sul tetto che aspetti i soccorsi, vedi che sta arrivando la barca dei pompieri, ringraziamo Dio per come lavorano. La barca si accosta, il soccorritore sale sul tetto, la barca se ne va, il soccorritore si mette a fianco a te e dice, come ti capisco? Ma chi se ne frega che mi capisci? Voglio una soluzione. Io voglio una soluzione, quando sto male non voglio che mi capisci, io voglio una soluzione. Ed è questo quello che Gesù fa. Gesù dice, io ho vinto. Gesù dice, io ho vinto. Gesù dice, io ho sconfitto quello che più ti fa paura, la morte, e così non devi neanche aver paura della vita. Ma Gesù ha fatto ben altro, perché sconfiggere la morte non basta. Non ha senso vivere per sempre in questo mondo. Lasciamo perdere, ma chi ce lo fa fare? Gesù ha sconfitto la morte perché ha fatto qualcosa di più grande. Ha sconfitto il peccato, ha pagato, ci ha aperto la strada per diventare figli di Dio. Gesù è il più forte perché ci trasforma da nemici di Dio a suoi figli. Questa è la vittoria più grande. E questa è la resurrezione. Ora attenzione, è verissimo che Dio ci capisce in ogni situazione. Gesù ha veramente vissuto, ha conosciuto le gioie e le sofferenze della vita. Gesù ha vissuto la morte di Giuseppe, l'uomo che l'ha cresciuto, ha vissuto il lutto in famiglia. Quando va la morte di Lazzaro, piange perché vede il dramma del peccato e le conseguenze nel mondo, soffre. In Giovanni 8,57 i suoi oppositori gli dicono, ma scusami, ma tu hai poco meno di 50 anni, Gesù ne aveva 30. Alcuni teologi dicono che vivendo in un mondo ribelle, così, ha sofferto così tanto Gesù, vedendo la ribellione, che è invecchiato prematuramente probabilmente. Sa cosa vuol dire stare qui dentro Gesù, più di noi. Io credo che Gesù sia stato l'uomo più solo della storia, perché nessuno poteva capirlo, nessuno, era l'unico come lui. Gesù ha sofferto fame, sonno, tradito, abbandonato, separato dal Padre. La croce, una tortura atroce, Gesù sa cosa vuol dire soffrire. Il Padre, Dio Padre, ha conosciuto quella che probabilmente è la sofferenza più grande che un essere umano spera di evitare. È naturale che un figlio seppellisca un genitore, ci sta che un coniuge seppellisca l'altro, ma è assolutamente innaturale che un padre seppellisca il figlio. Dio sa cosa vuol dire. Ma quel figlio l'ha risuscitato, è questa la differenza che fa Dio. Gesù dice, ti capisco, so cosa stai provando, ma io ho vinto, io sono la soluzione. Cambia tutto. Io ho vinto la morte, dice Gesù. Io sono il più forte e dono questa vittoria a te. Nella malattia, delusione, difficoltà, ricordiamo queste parole di Gesù. Nel mondo io ho sofferto e capiterà anche a te. Tutti soffriamo in questo mondo perché il mondo fa schifo, lo sappiamo. Ma Gesù dice, io e solo io ho vinto e la vittoria è tua. A volte, spesso, vediamo gli effetti immediati di questa vittoria. A volte Dio ci dà questa situazione. Circostanze difficili arrivano, ci rafforzano e poi cambiano. I problemi si risolvono, le relazioni migliorano, noi diventiamo più simili a Cristo. Cavoli, questo è bello. Ma a volte le cose non vanno così. Perché la promessa è che la totale vittoria, la totale guarigione, la gioia perfetta sarà nostra quando Gesù tornerà e sarà per sempre. Quella è la vera promessa. La malattia ci fa paura, diciamolo pure. La morte, mamma mia, se ci fa paura. I figli di Dio che muoiono spesso lo fanno con serenità, con gioia, con aspettativa. Ma rimane un po' di tristezza nel fatto di chi rimane. È giusto che sia così. Però varie storie dice chi se ne va sa che comunque Dio avrà cura di chi rimane. E a volte noi di fronte alle difficoltà, alle tragedie, lutti, giustamente pensiamo, e adesso come faccio? Come faccio ad andare avanti? E in questi momenti Gesù ti dice, ti capisco, ci sono passato e ho vinto. E nei momenti così non capiamo come funziona. Gesù ci dice, tu non capisci, provi solo dolore, paura, ma va bene, lo so, io sono risuscitato, un giorno tu risusciterai con me e qui oggi sono al tuo fianco e questo fa differenza. E qualche settimana fa qui in chiesa c'era Irene Goldberg e parlando con me Cristina ha detto qualcosa di talmente ovvio da essere sconvolgente. La morte di Antonio mi ha fatto soffrire tantissimo, ha detto, ho pianto tanto, ma Dio mi consola. Io non so come funziona, io non so come Dio faccia consolare in quei momenti, sinceramente vorrei evitarmelo, sinceramente. Ma per quanto io non abbia voglia di soffrire, giustamente, è chiaro, mi consola sapere che avrò Dio al mio fianco e Lui ha vinto e Lui saprà come consolarmi, perché Lui ha la soluzione. E sia chiaro, Dio non si accontenta di darci una consolazione qui e un futuro senza dolore, no. La promessa è un futuro, non senza dolore, di gioia e soddisfazione. Le cose miglioreranno. Il meglio deve ancora venire. E questa è una delle prime conseguenze che la resurrezione è in noi. Il meglio deve ancora venire. Quindi non ho paura dell'oggi, del domani, perché so che il meglio deve ancora venire. Adesso vorrei parlare di un'altra cosa. Prima avevo un goccetto che qua fa un caldo. Un argomento che la storia di Marta ci ha introdotto. Parto. Un'altra delle conseguenze di questa vittoria della resurrezione. E parto da un grande protagonista della nostra società contemporanea, e che è il senso di fallimento, inteso come non sono abbastanza, non ho fatto abbastanza, non valgo niente. E in qualche modo possiamo parlare del senso di colpa che permea ed è molto usato la nostra società. In altre parole, io volevo vivere con certi standard, non ci riesco, quindi non valgo niente, non sono riuscito. E cosa ha che fare questo con la risurrezione? Tutto. Ognuno di noi, che lo ammetta meno, serve qualcuno o qualcosa, serviamo qualcuno. C'è ancora chi dice di credere al fatto io faccio quello che voglio, nessuno può dirmi cosa fare, ma non ci prendiamo in giro, non è vero. Che sia un'ideologia, ci sono anche ideologie buone, per carità, che sia un sogno, che siano i followers, i commenti sui social, il successo, i soldi, le aspettative che ho, che altri hanno, che io penso che altri abbiano, qualsiasi cosa ci condiziona, perché abbiamo bisogno di avere uno scopo, un significato, di dire ok, la mia vita ha senso se faccio questo, questo e quest'altro. E questo vale per tutti, credenti e non credenti. E in linea di massima, più passano gli anni, ma anche in età molto giovane, prima o poi ognuno guarda la sua vita e dice ok, sono riuscito a vivere secondo gli standard che mi ero preposto, ho raggiunto i miei sogni, altra bugia che ci raccontiamo, e spesso la risposta è no, oppure sì, ma non abbastanza. E più o meno tutti ci confrontiamo con il senso di fallimento, perché cerchiamo di essere approvati e pensiamo di non essere abbastanza. A volte per noi cristiani vuol dire non ho fatto abbastanza, non sono abbastanza buono, poca fede, poco coraggio, eccetera, eccetera. E quando guardiamo le nostre vite, se siamo sinceri, vediamo i nostri limiti, le nostre mancanze e ci rendiamo conto che avremmo potuto fare di più. E noi evangelici siamo spesso accusati di vivere e di far vivere il senso di colpa. E dai discorsi che facciamo a volte è vero. E quante storie sono come quella di Marta che dice non ce l'ho fatta, non sono chi sono, non ho giunto a certi standard, non sono arrivato lì e quindi sono sbagliato. Ma questo non è il Vangelo. Un po' è vero che non siamo abbastanza, ma se questo ci distrugge non è il Vangelo. Perché c'è qualcosa di sano in questi sentimenti. È giusto non sentirsi arrivati, è giusto non dire non basta mai. Perché noi non siamo abbastanza. Tu non sei abbastanza, e mai lo sarai, fine. Davanti a Dio non amiamo abbastanza, davanti a Dio non odiamo il nostro peccato come dovremmo e non siamo neanche veramente pentiti come dovremmo. Normale. Perché lo standard di Dio è la perfezione e non gli abbassa. Dio non abbassa gli standard e quindi è ovvio che non siamo abbastanza. Non possiamo esserlo. E lo stesso vale se guardiamo il mondo intorno a noi. Per quante persone aiutiamo, ce ne sono molti di più che soffrono. E non possiamo farci niente. Per quanto parliamo del Vangelo, e non lo facciamo mai abbastanza, c'è tanta gente che non ascolta. Persone che vivono e muoiono nel bisogno di Dio. E quindi, come dicevo, c'è un sano principio in tutto questo. Perché vuol dire che lo Spirito Santo sta lavorando in noi. Vuol dire che Dio sta cambiando il nostro cuore. E ci mostra il nostro peccato. Ci mette il peso per il mondo che soffre, ed è perduto, ed è tutto positivo. Perché tutto questo pensare, vedere il nostro peccato e pensare agli altri, non è naturale, è opera dello Spirito Santo. Anzi, se questi pensieri non ce li hai proprio, fatti qualche domanda. Se sono insensibile al mio peccato, Se penso di essere a posto davanti a Dio, se penso di aver bisogno di Cristo, io mi preoccuperei, perché vuol dire che ho un disperato bisogno di Cristo. Se non ho il peso per i perduti, forse non so cosa vuol dire essere perduto ed essere salvato. Ma attenzione, se guardo me stesso e mi confronto con la Bibbia, e basta, se guardo me e Dio, scappo. Se mi rendo conto che non vado bene, se ogni volta che vengo in chiesa, che vengo alla Bibbia, vedo solo i miei fallimenti, prima o poi scappo da Dio. Perché lui è troppo grande, io devo stare lontano. Ecco perché serve capire cosa vuol dire che siamo risorti con Cristo. Se stai scappando da Dio, se l'unico sentimento che hai è che non vai bene, forse ti manca un pezzo di Vangelo. Partiamo da come Gesù, dopo che è risorto, si è comportato con i due discepoli che l'avevano fatta come gli altri, un po' grossa, un po' dei falliti, Tommaso e Pietro. Tommaso dice ai suoi colleghi discepoli: voi dite che Gesù è risorto, ma non è vero, non ci credo, lasciamo perdere. Voglio vedere, voglio toccare. E Tommaso non riusciva a credere, forse possiamo anche capire, che Gesù avesse tutto questo potere, come poteva risorgere? E forse aveva paura di sperare, non voleva sperare dopo la visione che aveva avuto. Pietro, ancora peggio, l'ha rinnegato. Tutti gli altri erano scappati, lo sappiamo. Pietro invece cosa fa? Non scappa, lo rinnega proprio, perché Pietro era nel panico, era stato riconosciuto, rischiava di morire. E il modo migliore, Marco 14 ce lo racconta, il modo migliore per confermare che lui non era un seguace di Gesù era maledire il suo nome. È andato ben oltre la fuga. Pietro voleva salvarsi la vita. Pietro, che doveva tutto a Gesù, lo ha rinnegato per salvarsi la vita. E proviamo a immaginare, dopo che le acque si sono calmate, cosa ha pensato Pietro di se stesso. Lui che era il migliore, io non ti abbandonerò, cosa pensava di se stesso. E poi Gesù risorge. Bel pasticcio adesso. E proviamo a pensare a Tommaso quando vede Gesù. Ok, adesso che dico, mo che faccio? Tommaso non ha avuto fede, non ha creduto abbastanza. Pietro ha avuto paura. E noi spesso facciamo un po' una, un po' l'altra cosa. Forse mai al loro livello, non arriveremo mai al livello di Pietro e Tommaso, sono i benchmark. Ma come loro, stiamo zitti, ci nascondiamo o non crediamo abbastanza? Come Pietro e Tommaso, non siamo abbastanza, abbiamo paura. E forse siamo pieni di senso di colpa o di fallimento. Avrei potuto, avrei dovuto, se avessi fatto, se avessi. Ma vediamo cosa fa Gesù. È morto, è risorto, ha vinto la morte, sta per tornare in cielo, deve mandare lo Spirito Santo, cose di portata cosmica, ma prima di andare va a prendere questi due e anche gli altri. Gesù va da Tommaso, proprio perché sapeva che Tommaso aveva dei dubbi e Gesù lo vuole aiutare. E Gesù ci deve insegnare come trattare coloro che hanno dei dubbi. Anzi, ben vengono i dubbi, ho paura di chi dice io una fede senza dubbi, non ci credo, mi fa paura quella di quella fede lì. Ma torniamo a Tommaso. Gesù va da lui, non lo sgrida, ma in qualche modo, parafrasando, gli dice: so che sei stato incredulo, ho visto i tuoi dubbi e sono qui per fugare i tuoi dubbi. Ti amo così tanto che vado incontro ai tuoi dubbi. Guarda, sono vivo. E tutto il potere di Cristo, tutta la grandezza della resurrezione per Tommaso si concretizza con Gesù che lo va a cercare e gli dici: ti amo, perdona la tua incredulità. Questa è la potenza di Gesù verso Tommaso. E non è stata questa l'unica volta in cui Tommaso ha avuto dei dubbi, perché è un essere umano anche lui. Ok, bene, lo sappiamo, Gesù perdona, ma sapete una cosa, non basta essere perdonati. Gesù non dice a Tommaso: ok, hai avuto dubbi, te li ho risolti, adesso basta, vai per la tua strada e guadagnati il mio amore. Questo non si può vivere così, non possiamo vivere in questo modo. Ed è per questo che abbiamo bisogno di capire cosa vuol dire che siamo in Cristo. Gesù dice a Tommaso e a noi: io ho creduto anche per te. La mia fedeltà vale per te. Il Padre ha resuscitato Gesù per confermare che la sua vita è stata perfetta. Gesù ha creduto perfettamente, sempre. E visto che siamo in Lui, Gesù ci dona i suoi meriti. La sua fede annulla la mia incredulità. Dio ci vede in Cristo. Non c'è spazio per il senso di colpa, c'è spazio per il perdono e per la grazia. Gesù dice a Tommaso: quello che io ho fatto in croce, quello che ti dono con la mia resurrezione, è più potente della tua incredulità. Perché Gesù ha vinto, anche sul nostro peccato. E questo trasforma Tommaso, questo amore trasforma Tommaso, non il senso di colpa, l'amore. Gli storici sono abbastanza sicuri nel dire che verso il 70 d.C. Tommaso è stato ucciso in India. Cosa faceva in India? Ha seguito la via della seta per andare a evangelizzare. Quel Tommaso che non credeva. Pietro, che cosa succede con Pietro? Gesù non voleva tornare in cielo prima di andare da Pietro a parlarci un attimo. E voleva mostrare a Pietro e a noi la grandezza di quello che ha fatto. E parafrasando anche qua, Gesù dice a Pietro: quello che ho fatto sulla croce è più grande di quello che hai fatto tu. Non c'è sconti, non c'è dice non importa quello che hai fatto, no, hai fatto una carognata, sì, lo sapeva Pietro, lo sapeva benissimo. Ma Gesù dice: io ho vinto il tuo tradimento. Gesù dice a Pietro, Gesù dice a noi, Gesù dice, io non ho mai rinnegato il Padre e la mia giustizia diventa la tua. Non so se è chiaro. Siccome siamo uniti a Cristo, Gesù ci dona la sua obbedienza, la sua fede, la sua perfezione. In Lui abbiamo obbedito, in Lui abbiamo creduto e servito in maniera perfetta. Non ci, è complicato, ma è così. Siamo già così, ma non ancora, ma Dio ci vede in questo modo. Ora, Dio non abbassa i suoi standard, mai li abbasserà. Ma visto che siamo in Cristo, Dio vede Tommaso come obbediente, vede Pietro come fedele e così vede anche noi. E questo trasforma la vita, deve cambiare tutto, non può lasciarci indifferenti ed essere il motore per cui io affronto la giornata in maniera diversa. Non è stata la buona volontà, l'impegno a rendere Pietro, Tommaso e altri quello che erano, è stato Gesù con il suo amore, con la potenza della sua resurrezione. Tommaso e Pietro erano convinti del loro peccato. Non c'era bisogno di dirglielo, lo sapevano cosa avevano fatto. Pietro e Tommaso, come tanti altri, si sono resi conto del male che era in loro, hanno visto come erano e hanno capito che Gesù li amava. Hanno capito che non potevano farcela da soli, che potevano solo fallire da soli. E quindi hanno ascoltato Gesù che diceva: ho fatto tutto io, seguimi. E questa è la potenza del Vangelo. Tutti serviamo qualcuno, tutti cerchiamo significato, tutti vogliamo essere accettati. Gesù è l'unico che ci dice: ho fatto io, seguimi, perché io ti accetto già. Sei già perdonato, sei già risorto, seguimi. E Paolo, guardando se stesso, dice: io sono, non ero, io sono il primo dei peccatori, prima Timoteo 1,15. Paolo aveva ben chiaro quanto Dio era grande, quindi aveva ben chiaro l'abisso di cos'era lui. E poi dice Romani 7: Dio mi ha trasformato, io voglio obbedire a Dio, ma non ci riesco, sono disperato. Paolo fa il suo urlo di disperazione, che una volta era: misero me uomo, chi mi libererà da questo corpo di morte? E solo quando ti rendi conto di quanto sei fatto male, solo quando mi rendo conto di quanto sono sbagliato io, posso apprezzare l'amore di Dio per me. Non ci illudiamo, non c'è cambiamento che non passi per la continua convinzione di peccato. Perché se penso di essere a posto mi illudo, perché così non è. Ora, Paolo, dopo che ha guardato se stesso, dopo che è disperato, cosa fa? Guarda Cristo. Non si ferma a guardare se stesso, ma guarda Cristo e grida: non c'è più nessuna condanna per quelli che sono in Cristo. La condanna non c'è più, non perché Paolo è bravo, non perché ha evangelizzato mezzo mondo, non perché ha scritto la Bibbia, ma perché eri in Cristo. E quindi non c'è più condanna né per me né per te, se sei in Cristo, perché sono morto e risorto con Lui. E questa è la potenza del Vangelo, questa è la potenza della resurrezione. Posso ammettere di essere sbagliato perché Dio mi ama lo stesso. E solo quando ammetto di essere sbagliato apro la strada al cambiamento. Perché i problemi che non ci sono non si risolvono. Fermati un attimo. Ammettilo, se lo credi. Fermati a dire: ok, non sono perfetto, non sono perfetta. Sbaglio. Non per colpa degli altri, non per colpa della società, non per tutti i motivi. Sì, sarà anche meglio di tanti altri, siamo sicuramente meglio di tanti altri, vero. Ma fermati un attimo, guardati dentro e ammetti, non sto vivendo in maniera degna di Dio, perché non posso. Tu sbagli, sì. Quelle cose che non vanno sono colpa tua. Sbagliamo anche noi. C'è cose che sono colpa nostra, non tutte, ma qualcosa sì. E solo quando capisci che non meriti di essere amato, che credi, che vedi che Dio ti ama. Io ti posso dire che Dio ti ama, tu non ci crederai mai fino a quando non ti renderai conto che non puoi essere amato. Ecco perché non serve nascondere il nostro peccato, perché Dio lo conosce e ci ama lo stesso. Ma conosce anche i peccati che non vediamo noi, pensate un po'. Come per Paolo, dopo la disperazione dell'uomo della nostra incredulità, dei nostri fallimenti, c'è la gioia. La resurrezione, la consapevolezza che non possiamo niente senza Gesù, ma che possiamo tutto con Lui. C'è gioia. Vuoi cambiare? Vuoi crescere? Ti senti inadeguato? Guarda a Cristo, ammira Lui, imitalo e servilo. Nessuno di noi ha in se stesso la forza per migliorarsi, per cambiare, nessuno. Ma Romani 8:11 ci ricorda che lo Spirito di Dio che ha risuscitato Cristo dai morti rende vivi noi, ci cambia. È Lui che lo fa. E in altre parole, possiamo servire Dio. Non dobbiamo migliorare e poi servire. Mentre Dio lavora in noi, rendendoci più simili a Cristo, perché questo è quello che vuole fare, possiamo servire. Una cosa scontata, ovvia. La persona a fianco a te è uguale a te. Se io posso sbagliare, se io non sono perfetto, se io sono sbagliato, anche la persona a fianco a me lo è. E se Dio perdona me, perdona anche lui. In me abita lo stesso spirito che abita in lui o in lei, se siamo figli di Dio. In me abita lo spirito di colui che l'ha perdonato. Quindi ci possiamo rapportare con gli altri in maniera diversa, specialmente fratelli e sorelle, ma non solo, chiaramente. Se Dio ama e accetta me, malgrado i miei errori, ama e accetta anche l'altro, malgrado i suoi errori. E forse dovremmo continuare a vivere questo perdono con l'altro. Dio ha scelto di amarci conoscendo ogni dubbio, ogni fallimento, ogni debolezza con cui vivi. La potenza di questo amore, di questa scelta di Dio, ha trasformato Tommaso, Pietro e Paolo. Tommaso da un incredulo a un testimone fedele. Pietro da un orgoglioso codardo a un servo che ha guardato in faccia la morte senza paura. E Dio vuole trasformare anche noi, perché la potenza è la stessa. Nutriamoci della sua parola, impariamo a conoscere Gesù, ammiriamolo e vediamo che più ammiriamo Gesù, più lo conosciamo e più diventeremo come Lui. E questa è la ricetta. Qual è la ricetta per diventare più simile a Cristo? Conoscerlo e ammirarlo e dire mamma mia quanto sei forte, mamma quanto sei grande, perché è così. E ricordiamoci una cosa, che non saremo mai come Lui e va bene. Non saremo mai perfetti, e va bene. Vogliamo peccare? No. Vogliamo il peccato? Mai abbastanza. Però ricordiamoci che siamo in Cristo, siamo già salvati, siamo già risorti, siamo già perdonati, sempre. E questo è la bellezza di quello che abbiamo. Usciamo di qua con questa consapevolezza che siamo accettati. E quindi possiamo anche andare avanti senza paura di sbagliare, perché tanto anche se sbagliamo Gesù ci rialza, andiamo avanti lo stesso. Non è la scusa per il peccato, ma il motore per la santificazione. Amen. Signore, grazie. Grazie perché hai fatto tutto, sempre di più, e ogni volta che ci mettiamo a guardare quello che hai fatto possiamo solo dire grazie. Grazie perché non possiamo aver paura di niente, né della sofferenza né di noi stessi. Grazie perché tu hai fatto tutto e tu hai vinto. Hai vinto la morte, hai vinto il peccato, hai vinto anche i nostri dubbi, le nostre debolezze. Facci vivere questa gioia, trasmettere questa gioia. Perché tu ci ami, a prescindere. Aiutaci a amarci anche l'un l'altro, a prescindere, anche se è più difficile forse. Amen.